Dunque, leggiamo nella lettera ai Romani. Nel capitolo 12, i versetti che vanno dal 9 al 21. Facciamo leggere Angela.
L'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate gara nel rendervelo reciprocamente. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene.
Grazie. Poi vorrei ancora, possibilmente, sempre lo stesso capitolo, cioè il capitolo dopo, il capitolo 13, leggiamo ancora il versetto 8 fino al 10, e ve lo leggo io. Dice così: non abbiate altro debito con nessuno, se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti, il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire, qualsiasi altro comandamento, si riassumono in questa parola: ama il prossimo tuo come te stesso. L'amore non fa nessun male al prossimo. L'amore quindi è l'adempimento della legge. Quindi io credo che poi passiamo in un capitolo famosissimo della parola di Dio, che è il capitolo di 1:13 Corinzi, pagina 1142, e anche qui vi leggo velocemente un po' di cose. Il capitolo 13, beh, facciamo anche leggerlo tutto quanto. Vabbè, facciamo leggere a Mara.
Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. L'amore è paziente e benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno. Le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza verrà abolita. Poiché noi conosciamo in parte profetizziamo, ma quando la perfezione sarà venuta, quello che è solo in parte sarà abolito. Quando ero bambino parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino. Poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò pienamente, come anche sono stato perfettamente conosciuto. Ora dunque queste tre cose durano. Fede, speranza, amore, ma la più grande di esse è l'amore.
Grazie. Non ci sono parole. Qualcuno prima, non mi ricordo chi, in preghiera ha parlato di umiltà, ha chiesto umiltà, perché attraverso questo che il Signore si manifesta. E qui, vedete, ci sono alcune cose. Dell'amore ne abbiamo parlato in mille modi, in mille occasioni, ma parlare è un conto, ma è prendere veramente coscienza di questo, no? Perché se l'amore non trasforma la nostra vita veramente, allora non si capisce di che cosa stiamo parlando, perché quello dice chiaro: qualora parlassimo tutte le lingue degli uomini e degli angeli e conoscessimo tutta la scrittura a memoria, avessimo tutta la scienza e tutta la fede, non servirebbe a niente senza questo elemento straordinario. E un altro posto ci dice che Dio è amore. Ma Dio è amore, sapete quelle parole? Non vorrei che fosse sempre scambiato con la storia che si trovano i bambinetti che cantano la canzoncina. Perché noi abbiamo sempre delle visioni molto particolari che ci facciamo nella nostra mente. Però qui c'è qualcosa di incredibilmente straordinario. Con tutte le caratteristiche che... Questa è la condizione. Gesù, c'è scritto che nel profeta Isaia non c'era, non ha mai detto nessuna parola violenta, cioè proprio, ve lo ricordate bene, il capitolo 53. Ma qui dice un'altra cosa: quando la perfezione sarà venuta, vedete fratelli e sorelle, qui ci spiega che cosa stiamo facendo noi. Quando la perfezione sarà avvenuta, perché noi non siamo nella perfezione, no? Quello che è solo in parte, come adesso, quindi il tempo, la parzialità, sarà abolito. E poi dice, quando ero bambino, e tutti noi lo siamo, ragionavo da bambino, quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino. E quelle che dobbiamo smettere noi, non possiamo continuare a ragionare da bambino, continuando a giocare anche con la fede, mettendoci sopra e sotto delle cose. Poi, perché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, noi non abbiamo veramente, però abbiamo la fede che sappiamo che la perfezione verrà, e nella perfezione verrà la vita eterna, verrà la nostra esistenza eterna. Perché certo che pensare che da un momento all'altro non ci siamo più ci crea un qualcosa che non riusciamo a capire, perché Dio ha messo nel cuore dell'uomo l'eternità, il senso dell'eternità. È così. Ma ora, di queste tre cose importanti per la nostra fede, ce ne sono tre che durano per sempre, ed è fede, speranza e amore, ma la più grande di essa è l'amore, perché Dio è amore. Poi vi ricordate i comandamenti, noi di quali abbiamo letti qualcuno, lo abbiamo letto prima in Romani, quando parla dell'amore del prossimo, dice: non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri. Questo è quello che ci comanda il Signore, basta. Perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti, non commettere adulterio, non rubare, non concupire, qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il prossimo tuo come te stesso. L'amore non fa male al prossimo. L'amore quindi è l'adempimento della legge. Allora, diciamo che non amare è il contrario della legge, cioè si trasgredisce la legge. E quante volte noi non amiamo? E io mi ero segnato anche di leggere i 10 comandamenti, che li conosciamo tutti in memoria, quindi è inutile che andiamo a leggere questa cosa, ma qui nella lettera ai Romani viene riassunto, no? In modo concreto, l'amore non fa male al prossimo, quindi l'amore è l'adempimento della legge. Allora, prima parlavamo della legge che è stata data ad Israele e ci ricorda tutte queste cose che il mondo non fa, perché il mondo trasgredisce in continuazione la legge. E anche noi, cari fratelli e sorelle, dice che chi non ama è un omicida, no? E froda in continuazione il suo prossimo. Il prossimo lo si può frodare in mille modi, non soltanto mettergli le mani in tasca per portargli via il denaro, capisci? O mettergli nella busta paga le mani, o qualsiasi cosa, con delle tasse innique, non solo questo. Cioè, praticamente l'ingiustizia nella quale noi viviamo è semplicemente la mancanza di amore che si può riscontrare in qualsiasi momento. Ma quello che succede fuori è una cosa, il mondo è senza Dio, ma chi dice di credere dovrebbe essere con il Signore, dovrebbe avere lo spirito del Signore, quindi c'è Dio è amore. Allora io direi con forza, e voglio dire con forza, che la nostra fede si dimostra con l'amore. Non c'è un altro modo per dimostrare la nostra fede, tutto il resto sono fesserie, scusatemi, sono fesserie. Ma che andiamo a dire in giro che crediamo quando poi ci mostriamo completamente il contrario? L'amore cambia le persone, ma le cambia in modo magnifico, straordinario, come solo il Signore sa fare. Questa è la dimostrazione che uno ha creduto, non ci sono altre dimostrazioni. La dimostrazione che uno ha creduto è questa: se ama, si vede se una persona ama, se ama contemporaneamente ha uno spirito di pace dentro, non di contesa, perché sono tutti i frutti dello spirito lì. L'amore ci rende umili, perché c'è scritto di considerare l'altro più di te stesso, quindi viene considerato più di me stesso. Senza questa componente, fratelli e sorelle care, chiudiamo la Bibbia, chiudiamo la nostra comunità, non ha senso. Ci troviamo qua solo per perdere del tempo. Infatti Paolo lo dice molto chiaro, dice: se io avessi tutta la fede del mondo da trasportare, se dessi d'arte il mio corpo, ma senza amore io non sarei nulla, sarei un cembalo stonato. Ecco, noi vogliamo essere dei cembali stonati. Un cembalo è praticamente uno strumento, è uno strumento musicale. Senza questo elemento, cari fratelli e sorelle, vedete che la nostra vita, siamo turbati. Siamo turbati, si capisce, siamo senza pace, siamo contristati. In un terreno arido si percepisce che non cade pioggia da molto tempo. E così è di noi che amiamo soltanto, forse, saltuariamente. Ma non possiamo amare solo saltuariamente, cari fratelli e sorelle. Vedete, siamo una creatura molto complessa. Per gran parte della nostra vita sono i sensi che ci dominano. Come dicevamo una volta, siamo dominati dal ventre, siamo dominati da tutto ciò, dai nostri sensi che ci attraggono e vogliamo realizzare quello che la nostra carne ci comanda di fare. Poi leggiamo nella parola di Dio che l'amore copre moltitudine di peccati, però bisogna amare. Se non, ma bisogna amare, fratelli, scusate, ma parliamoci in italiano, che forse io un'altra lingua non la conosco, per esempio il rumeno non lo conosco, no? Parliamoci in italiano, cosa significa che l'amore copre moltitudine di peccati? Ma cosa significa amare? Cioè, possiamo amare una volta ogni tanto? Significa essere trasformati completamente. Significa che abbiamo dato al Signore, abbiamo lasciato la porta aperta affinché ci cambiasse, ci trasformasse. Perché senza questo, ma noi facciamo ridere quando diciamo che siamo credenti. Facciamo ridere, da cosa lo dimostriamo? Che cantiamo la domenica? Ma vedete che tutta, cioè il Signore non può accettare l'ipocrisia. Ora abbiamo letto poc'anzi, diceva, sia il vostro amore all'inizio, l'amore sia senza ipocrisia. Abborrite il male, cioè il male deve essere abborrito, cioè una cosa, e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, poi, che è ancora un'altra cosa, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara per renderne reciprocamente. Se il Signore Gesù ci ha insegnato una cosa, è proprio questa, non ce ne sono altre. E non possiamo amare solo saltuariamente, perché se è vero che lo Spirito del Signore è venuto ad abitare nel credente, vuol dire che anche noi siamo cambiati profondamente. Non abbiamo più paura, perché c'è scritto che l'amore perfetto scaccia via la paura. La domanda è questa: che cosa amiamo noi? Cosa amiamo noi? Chi e che cosa amiamo? Fratelli e sorelle, molti si sono persi e sviati nei secoli, molti si sono persi e sviati perché addosso avevano solo l'etichetta di cristiani. Cioè, sai cos'è un'etichetta? Tu sai cos'è un'etichetta? Un'etichetta è un marchio, scritto cristiano, capito? C'è un timbro, no? Avevano solo l'etichetta, ma nella sostanza, come dice l'Apostolo Paolo, erano degli strumenti stonati. No? Come una chitarra che dice, ma che nessuno qui dica io sono credente, io sono cristiano, perché senza l'amore tu non sei niente, caro fratello, cara sorella, sei soltanto una cozzaglia di idee. Sapete cosa sono le idee? Tante idee, ma sostanza nulla. Ma il Signore ci renderà conto, ci chiederà conto di questo. Allora tutta la tua conoscenza biblica non serve a nulla, tutte le tue idee, benché vere, sono false. Dicevo prima alla sorella, perché parlando di Cornelio, prima, che il Signore lo conosceva prima, perché Cornelio cosa faceva? Faceva delle elemosine, fare delle elemosine e cose, vuol dire che aveva in cuore di fare delle opere buone, che non è... ma lo faceva con amore, sicuramente, perché il Signore vedeva nel cuore di questa persona, che non sono le elemosine che abbiamo visto prima, date senza amore. Sicuramente era un uomo che amava, e per questo motivo il Signore si è fatto conoscere. Perché il Signore, capito, l'amore copre moltitudine di peccati, tu sei pieno di peccati, ne hai combinati di tutti i colori, ma alla fine della fiera, quando senti la parola del Signore, ti converti, ti ravvedi e piangi per il male che hai fatto. Piangi per il male che hai fatto e per i desideri malvagi che sono stati nel tuo cuore. Perché ti sei arreso al Signore. E non è possibile continuare a vivere una vita, capite, di durezze. Perché la durezza viene spazzata via dall'amore. Quindi tu prima di parlare... hai bisogno di essere guarito profondamente, È l'amore che guarisce, non c'è un'altra cosa. Quante volte, quanti giorni, quanti volte, tutti i giorni si vedono queste persone tutte tese, tutte contrite. Sapete quando si irrigidiscono i muscoli? Quando uno muore. E più si arriva vicini alla morte, a una malattia, ci sono quelle malattie che atrofizzano completamente i muscoli. Io ho conosciuto una persona che a un certo punto è morta soltanto lucidissima, ma non, i muscoli non si muovevano più, non si muoveva più nulla, completamente irrigidito. E queste cose avvengono, soprattutto quando non c'è l'amore. Ecco perché prima di parlare del Signore, bene, uno scopre la fede, ma poi bisogna scoprire in profondità. Qualche sorella ha chiesto poco fa in preghiera che si scoprisse in profondità. E questa è la profondità. Quindi diciamo che senza l'amore i tuoi ragionamenti ti stanno ingannando, sicuramente. I tuoi calcoli sono del tutto sbagliati. Sapete, uno fa quattro calcoli sbagliati. Dentro di te non c'è vita alcuna, ma la fredda mano della morte. Ecco perché si vedono queste facce turbate. Comunque anche quando si ride o quando si piange, sono sempre rigidi questi movimenti del volto. Sono duri, sono trattati da questa durezza. Perché? Perché sono freddi, perché sono senza amore, perché sono vicini alla morte. Dio è amore, dice la parola del Signore. Dunque, l'amore è più forte della morte. L'amore è più forte della morte. E Gesù l'ha dimostrato. L'ha dimostrato. Senza amore, ogni tuo pensiero è inutile, è vano, perché la tua mente continua a vedere solo te stesso. Solo te stesso continua a vedere. E la tua carne ti domina, perché tu non vedi altro. Vedi solo la soddisfazione di te stesso. Non contiamocela più di tanto, fratelli e sorelle. Perlomeno evitiamo l'ipocrisia. Ecco, come volete, l'amore sia senza ipocrisia. L'amore contempla l'adempimento della legge, come abbiamo visto poc'anzi. Infatti, dice, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire, qualsiasi altro comandamento, sia riassunto in questa parola. Ama il prossimo tuo come te stesso. Ah, che bella pace se noi avessimo questa. Non importa se gli altri non ci amano, non è che io devo amare perché devo ricevere il cambio, ma che significa questo? Cioè, io amo indipendentemente, perché lo Spirito Signore che vive in me, che mi fa avere questo atteggiamento non sospettoso nei confronti degli altri, senza paura, perché l'amore non ha paura, non ha paura, non sospetta il male. Prende atto poi, ma non sospetta il male. L'amore è l'adempimento della legge. Gesù, che ci ha amati per primo, ci ha amati per primo, sapendo, mentre eravamo ancora suoi nemici. Questa è una cosa che solo l'amore lo può fare. Solo l'amore continua a amare una persona anche che ti è nemica. Quante volte? Anche quando quella persona magari va contro e ti fa soffrire ancora di più, che va contro il nostro modo di vedere, il nostro modo di pensare. E così eravamo noi. Siamo rimasti noi per tanti anni lontani dal Signore. Però è importante che queste cose le riconosciamo, andiamo davanti al Signore per riconoscere e sapere che Egli non ha esitato a sacrificarsi per noi. La differenza è notevole, perché poi dice che non c'è nessuno che ha amore più grande per chi dà la sua vita per i suoi amici. Chi, dice, lo farebbe? Dice, per un giusto magari uno sarebbe disposto a farlo, ma per i propri nemici Gesù ha fatto questo. Noi siamo nati nemici e ci comportiamo da nemici, perché siamo qui degli ospiti e invece veniamo qua con l'intenzione di sfasciare il mondo, e lo sfasciamo. Perché un'altra, ama il prossimo tuo come te stesso, significa che l'altro ha i miei diritti. E quando io comincio a far soffrire un'altra persona, io sto facendo un male grande, perché sono io, e anche di conseguenza l'altra persona, quindi il male continua a giacere nel mondo e vive alla grande, anzi si moltiplica. E c'è scritto che l'iniquità sarà moltiplicata. Gesù va oltre, non ama solo i suoi amici, anche tutti i suoi nemici. Noi tutti eravamo suoi nemici, tutti, non ce n'è uno che non lo fosse. E speriamo che non lo siamo più. Gesù ha fatto veramente un gesto rivoluzionario. Vedete, se vogliamo cambiare il mondo, le leggi non servono a niente. Infatti la legge non poteva salvare. Ma l'amore ha salvato. Gesù è amore. Ha salvato il mondo. L'amore ha salvato il mondo. Non le leggi. La legge non poteva salvarla, perché noi siamo di una natura ribelle. Grande natura ribelle. In continuazione ci ribelliamo. E quindi il mondo non lo si cambia attraverso delle leggi più o meno giuste, perché non saranno mai giuste per nessuno. Quelle degli uomini. La legge di Dio è giusta, ma nessuno la mette in pratica. È impossibile riuscire a metterla in pratica per noi uomini, perché siamo nati trasgressori, siamo traditori, no? Da quando siamo nati. Ma sappiamo, e l'abbiamo detto tante volte, che c'era l'esigenza per essere degli spiriti. Noi abbiamo lo spirito dentro di noi, per avere una ragione, per avere un'intelligenza. Dovevamo necessariamente avere questo spirito per essere liberi. E quindi, purtroppo, siamo diventati malvagi mettendoci contro il Signore da subito. Ma il Signore ha risposto immediatamente a questo: ti sistemo io. E infatti, vedete i cadaveri. Quando avete un cadavere, avete capito già. Il Signore ha dato una bella punizione, giusta, perché il salario del peccato è la morte. Per cambiare, l'amore è l'unica via, cari fratelli e sorelle, per cambiare e guarire noi stessi dal male incurabile. Il male incurabile è quello di non essere capace di amare. Se i comandamenti mosaici, come visto prima, di Mosè, fossero messi in pratica, oggi vivremmo in un mondo senza ingiustizie, in un mondo dove ognuno riconosce i diritti dell'altro. Se, abbiamo visto che la legge non ce l'ha fatta, non ce l'ha fatta, le regole non ce l'hanno fatta a far questo, perché noi siamo incorreggibili. Il cuore dell'uomo è insanabilmente malvagio, maligno. Chi lo conoscerà? Io, che sono l'Eterno, che ho fatto il cuore e le reni. E dice che è malvagio da quando è fanciullo. Mistero. Mistero dell'amore di Dio per noi. Allora, la vera rivoluzione nasce dall'amore. Il resto sono tutte stupidaggini. E se questo è vero, cambia prima noi, noi per primi, profondamente. Non andiamo a predicare il Vangelo in giro se non amiamo, perché io mi vergogno di credenti del genere. Mi vergogno, quelli non so che cosa hanno capito. Sì, parlano bene, cantano bene, ma senza amore. Vedete, ci sono anche dei detti così umani, no? Delle specie di proverbi. La mia povera mamma mi insegnava una cosa quando ero ragazzo, mi diceva: figlio mio, male non fare, paura non avere. E aveva ragione. Se noi amiamo, questo lo dobbiamo mettere in pratica, quello di non fare il male. Ma poi non diceva niente di diverso da quello che c'è scritto qua. L'amore non fa male a nessuno, non fa male al prossimo. L'amore quindi è l'adempimento della legge. Dobbiamo desiderare, cari fratelli e sorelle, di essere degli uomini e delle donne migliori. È un desiderio che dobbiamo avere. Non è che dobbiamo aspettare sempre dall'alto che il Signore ci cambia, il Signore ci cambia. Sì, certo, chiediamo di cambiare. Il Signore saprà come cambiarci. Ma se noi non siamo pentiti, non gli chiediamo di cambiare. Che cosa dobbiamo cambiare? In che cosa devo cambiare? Se tu sei un malvagio nato, se no a questo punto avrebbe cambiato il cuore di tutte le persone del mondo. Ma il Signore vuole fare questo. Ma siamo noi che non vogliamo. Io sono convinto che tutti devono vedere che siamo veramente cambiati, che in noi c'è qualcosa di veramente diverso, di nuovo, che non si vede negli altri uomini, perché altrimenti la nostra testimonianza è invalidata. Che c'è una scintilla diversa, è quella dell'amore. Vedete che l'amore è superiore ad ogni cosa. Tu puoi predicare come vuoi, puoi andare fuori, ma credetemi che l'amore è superiore ad ogni cosa. Una comunità di credenti, non si misura per il numero delle persone che ci sono dentro, ma si misura per quanto amore c'è all'interno di questa e verso l'esterno, non solo dentro, ma anche fuori, perché non siamo una setta. Non siamo una setta. Quindi per quanto amore c'è dentro, ma anche fuori. Sono cose che dovremmo conoscere a memoria e invece ci sono sempre delle nuvole che ci turbano. E questo qui è un problema. Non c'è il cielo sereno, spazzato dalle nuvole, c'è quel sole che splende, ci scalda, che bello, soprattutto quando c'è il freddo abbiamo bisogno di questo, no? Ci sono sempre queste nuvole che ci turbano. Questo augurio che viene auspicato dagli ebrei a tutti, quando dice Shalom, non si vede su tutti i nostri bei volti, non si vede su tutti i nostri bei volti. E allora, domanda semplice: cosa ti turba, caro fratello, cara sorella, cosa ti turba? L'amore non può essere senza lo Spirito Santo di Dio, non può essere. Vedete, i discepoli, gli apostoli prima avevano l'infarinatura, ma non sapevano bene, hanno avuto conoscenza veramente, poi hanno capito l'amore di Cristo, ma l'hanno capito dopo, perché Pietro era vissuto con Gesù tanti anni, ma che cosa aveva capito? Giuda non ne parliamo. Ha capito subito cosa aveva fatto il Signore, l'ha tradito. E non aveva, dopo ha capito l'amore, perché l'amore, lo Spirito Santo di Dio che ti fa capire questo. L'amore non significa l'amore per me stesso, egoistico, no. Io ti amo solo, cioè ti voglio bene solo perché, cioè, tu fai parte della mia cerchia, della mia. Allora cominciamo ad amare quando abbiamo fatto veramente la pace con Dio. Allora tutto cambia, solo quando abbiamo fatto la pace con Dio, allora cambia. E desideriamo con piacere al nostro Padre Celeste, noi desideriamo compiacergli, essere contenti, dico, Signore, Signore si compiace di noi, quando vogliamo condurre una vita che gli fa piacere, no, qui. E poi durante la settimana succede tutto quel che succede, e tutto è il contrario di tutto. Il Signore ci vuole delle persone per bene ogni giorno, non ogni tanto, solo la domenica e quando magari preghiamo, no. Allora quando veramente abbiamo fatto la pace con Dio comincia a cambiare tutto. Questo, il problema sta tutto qua, e desideriamo con piacere a Lui. Solo allora, perché l'amore scioglie le rocce più dure. L'amore scioglie le rocce più dure, non c'è, quella è la vera rivoluzione. L'amore non accusa, soprattutto sopporta ogni cosa, non si offende, non si offende. Io sono certo che in esso Dio ci dà la vittoria, perché l'amore è la cosa più forte, ha vinto la morte. Dice che la morte è stata sommersa nella vittoria. Chi l'ha fatto? Gesù, perché con un atto di amore ha vinto le tenebre del male, cioè ha offerto se stesso puro da ogni colpa per redimere tutti coloro che avrebbero creduto in lui. Da che cosa? La morte è stata sommersa da che cosa se non dall'amore di Dio che è in Gesù Cristo? Allora tutte queste belle parole, cari fratelli e sorelle, non servono a nulla e non portano frutto se restano qua, se restano qua, se non sono, non hanno oltrepassato questa barriera, cioè non sono entrati da questa parte, no? E senza un profondo ravvedimento della nostra condotta, vedete, non c'è pace. Ma sapete, ma perché gli ebrei, io tanto dicevo shalom, shalom, pace, pace, che è sta pace? La pace è questo, questo, la pace, una cosa bellissima, no? Ma la possiamo avere quando veramente siamo, oh, tranquilli, sereni. Vi ricordate quando eravamo bambini che facevamo tutto il compitino per bene, no? E ci dicevano, oh, bravo, allora mi sentivo a posto, ero contento. Ma quando facevo qualcosa che non andava, anche se la mamma non lo sapeva o il papà non lo sapeva, io lo sapevo però che avevo fatto qualcosa che non andava bene, che non andava fatto. E allora, senza un profondo ravvedimento della nostra condotta, non c'è questa scintilla, non si vede che si è accesa dentro di noi. Questa scintilla si deve vedere, perché Gesù ha detto: voi siete la luce del mondo. Come vedranno che siamo la luce del mondo? Senza amore non lo vedranno mai. Vedranno sempre solo una religione cattolica, evangelica, mormone, testimone, sempre una religione vedranno, ma non vedranno mai Gesù Cristo. Gesù Cristo lo vedranno solo in noi quando questa scintilla è vera. Allora, e vi dico una cosa, non la dico io, la dice il Signore Gesù quando dice: ora voi siete diventate delle nuove creature in Cristo attraverso lo Spirito Santo. O siamo diventate nuove o continuiamo ad essere vecchi. Non c'è pace senza amore. Su questo Isaia dice: non c'è pace per i malvagi, per gli empi. Non c'è pace. Uno è malvagio, lo vedi. Li vedi, tu guarda e osserva le persone. Se tu sei in questa condizione, osserva le persone in giro, dappertutto, e vedi ansia, preoccupazione, turbamenti di ogni genere. Non hanno pace, non hanno pace. Ecco perché dicono shalom gli ebrei. Allora, le persone per bene hanno pace perché desiderano mettere in pratica la legge di Dio. Se siamo mancanti in questo e non abbiamo capito in tutte queste cose, chiediamo a Dio che dona abbondantemente. Abbiamo questa possibilità: Signore, fammi capire come devo amare, cioè, anzi, dammi un po' del tuo amore, del tuo spirito. Il Signore ci ha dato tutto il suo amore, però siamo noi che, cioè, dipende con quale secchio vai, no? Se vai col cucchiaino, vai con un secchio grande. Ma se lasciamo che il Signore versi questo amore dentro di noi, si immerge nell'acqua, nell'oceano più grande dell'amore. Ecco. Il semplice fatto di aver ricevuto tutto da Dio, vedete, questo che noi dimentichiamo sempre, che non è solo, non è la panza, capito? Cioè non è quello che mangiamo, non è quello. O ringraziamo per quello, ma va benissimo, dobbiamo ringraziarlo per quello, il Signore, ci mancherebbe altro. Però il semplice fatto di aver ricevuto tutto da Dio deve essere motivo di ringraziamento. Con pentimento però, questo ringraziamento, perché quando io, se io non sono pentito di quello che ho fatto, vuol dire che non riconosco, non sono riconoscente. Con pentimento. Questo ci eviterà un ringraziamento, cioè il fatto, il semplice fatto di aver ricevuto da Dio ogni cosa, no? È il motivo del ringraziamento con pentimento. Questo ci eviterà un ringraziamento senza riconoscenza, che equivale anche a una mancanza d'amore nei suoi confronti. Cioè eviterà un ringraziamento che, sai, noi ringraziamo ma senza essere riconoscenti. Oltretutto, per motivi naturali, che noi siamo malvagi, per cui nemici di Dio, quindi a maggior ragione. Ma è piaciuto al Signore donarci ogni cosa, perfino il suo amato figlio. Per fare che cosa, fratelli e sorelle? Per raddrizzare una creazione destinata alla distruzione per colpa dell'uomo. Questo è tutto qua. Quindi è tutto qua. La morte rappresenta il giudizio di Dio su ogni carne che ha peccato contro di Lui. La morte seconda, questa è la prima, Poi l'Apocalisse ci parla anche di morte seconda, che rappresenta un'inimicizia eterna e irreparabile, mentre adesso questa, il Signore ha offerto lui la mano per primo, è lui che ha fatto la pace prima con noi, che siamo nemici, malvagi, ci ha dato la mano. La morte seconda rappresenta un'inimicizia eterna e irreparabile, perché il Signore, pur avendo fatto la pace con l'uomo, l'uomo si è fatto beffe di una così grande salvezza. Ah sì, cioè proprio non si è neanche preoccupato. Ecco, questo vedete che è il messaggio del Vangelo semplice e conciso. Cioè, non è che stiamo lì, paroloni, scienza, controscienza. No. Il messaggio del Vangelo, che significa buona notizia, è questo. Se no non significherebbe buona notizia Vangelo, no? Il Vangelo è semplice e conciso, che è stato trasformato dagli uomini nel corso dei secoli in tante e tante altre cose. Nel corso dei secoli il Vangelo, il cristianesimo, leggete i libri di storia, leggete tutto quello che volete, siamo famosi, non noi cristiani, per aver fatto le crociate, per aver fatto questo, per aver fatto l'inquisizione, per aver fatto, no? Per aver scritto libri ingiuriosi contro gli ebrei e non solo. Ecco, mi sto prendendo cura in questi giorni come posso, perché vorrei leggere veramente tante cose, ma il tempo è sempre sto leggendo in questi giorni le cose immonde che ha scritto Martin Lutero, e non stiamo a giustificarlo, non erano altri tempi, quello è un mostro, ha scritto delle cose mostruose, io le sto leggendo e mi viene il vomito solo a leggere delle cose. Ma questo è amore, un cristiano può amare odiando altre persone, altre cose del genere, odiandole con un odio senza pari, è una cosa violenta così, poi l'ho vista solo in Hitler, poi, nel frattempo. Quindi sono tutte domande che dobbiamo porci, e questo è avvenuto più di un'occasione, ma non vogliamo parlare di questo. Ora, se non amiamo, se noi non amiamo, non siamo capaci di perdonare, siamo capaci solo di offendere. Significa che non abbiamo, se non amiamo significa che non abbiamo perdonato, che non abbiamo imparato niente dalla parola di Dio e niente dal suo insegnamento, perché il suo insegnamento è quello che è morto per noi. La pazienza e tutte le altre caratteristiche sono le sole cose che dobbiamo praticare, caratteristiche dell'amore, sono le sole cose che ci sono date a praticare. Ama il prossimo tuo come te stesso. La consapevolezza del perdono e dell'amore di Dio dobbiamo tenerla presente tutti i giorni della nostra vita, non solo in un culto, ma questo deve caratterizzare tutti i giorni, per essere riconoscenti, perché senza riconoscenza è ingratitudine, perché gli uomini alla fine dei tempi non solo saranno difficili gli ultimi tempi, ma sempre difficili, ma perché saranno ingrati, ma non solo nei confronti dei giudici, ma soprattutto ingrati nei confronti del Signore. Allora, questo dobbiamo farlo tutti i giorni, per non insuperbirci, perché facciamo prezzo di insuperbirci, ci andiamo subito autosufficienti. Basta, quando siamo autosufficienti siamo lontani dal Signore. E questo dobbiamo farlo per non insuperbirci e scadere dalla grazia, cioè dal suo perdono. Sapete? Grazie e perdono. Allora, preghiamo il Signore che ci faccia comprendere bene queste cose, per farci diventare degli uomini e delle donne migliori. Amen. Amen.